Come state il giorno dopo, cari amici, questa sconfitta bruciante? Preoccupati? Amareggiati? Come siete state? Ne parliamo insieme. Partiamo con Marte Sport Live.
Rieccoci in studio. Passaggio tiro. Siamo pronti, punti in testa, microfoni accesi, via!
Eccoci cari amici, torna anche Marte Sport Live da domenica. Le sorprese per quanto riguarda Radio Marte non sono finite qui, però siamo qui a leccarci le ferite, come si dice, con Napoli che ha perso la prima partita di questo campionato, già la terza giornata in casa contro la Lazio di Sarri, che non è una cosa da poco. Come state? Preoccupati, amareggiati, delusi? Semplicemente pensate che il Napoli poi debba migliorare fisicamente, tatticamente, nel rapporto, nelle comunicazioni col proprio allenatore nuovo? Siete invece molto disfattisti, siete invece positivi? Insomma, come state e come vivete questa domenica ancora calda, devo dire, del 3 settembre, d'estate? Immagino siete in tanti a fare passeggiate oppure in spiaggia. Se volete partecipate a questo dibattito post partita, l'abbiamo fatto già ieri sera dopo la partita, a caldo, c'era molta rabbia, delusione, c'era anche un po' di negatività, almeno la maggior parte di voi. Oggi a mente fredda si può fare un'analisi un po' più compiuta, leggera, perché di domenica a pranzo, ma si può fare. 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp, anche ovviamente vocali, ripeto 339-666-9990. Ci affidiamo per un'analisi invece più a freddo, più compiuta, un po' anche più serena dopo le preoccupazioni di ieri. Io sono un po' preoccupato per un po' di motivi, però voglio sapere il vostro pensiero. Ovviamente lo chiediamo anche a Monica Scozzafava, capo servizio Corriere della Sera. Ciao Monica, buongiorno, buona domenica.
Buona domenica a voi, buongiorno.
Il Napoli finisce al tappeto, la notte perfetta è l'ex Sarri, il titolo del pezzo appunto di Monica Scozzafava di oggi sul Corriere della Sera, con un Napoli spaccato in due dalla fatica, da alcune incongruenze tattiche, ma evidentemente anche da una Lazio molto più ordinata.
Ma decisamente da una Lazio più ordinata, che ha avuto un tempo a disposizione per capire come poteva colpire il Napoli, metterlo in difficoltà, e ci è riuscita pienamente. Il risultato è anche, se vogliamo, bugiardo, perché avrebbe meritato la Lazio di vincere anche con qualche gol in più di scarto. Resta il rammarico perché il Napoli aveva fatto un buon primo tempo, anzi ottimi 20-25 minuti, in cui ha avuto delle occasioni anche importanti. Il calcio poi funziona così: quando sprechi tante occasioni, alla fine poi finisce per soccombere. Questo però non toglie merito assolutamente alla vittoria della Lazio, che è piena, convincente e assolutamente meritata. Io ho visto un Napoli che si è allungato sicuramente troppo, sicuramente anche nel tentativo di rimettere, diciamo, nei binari giusti la partita. Però quando ti allunghi così tanto, poi devi comunque saper gestire entrambe le fasi di gioco. Il Napoli secondo me non ci è riuscito tanto, si è disunito e ha perso, diciamo, quegli automatismi che noi eravamo abituati a vedere lo scorso anno. Li ha persi, forse è anche naturale che avvenisse, perché c'è un nuovo allenatore, c'è una nuova testa, ci sono nuovi principi, ci sono nuovi movimenti, e quindi è evidente, diciamo, che non possiamo continuare a paragonare la squadra dell'anno scorso con quella di quest'anno, anche se è la stessa, anche se il modulo è lo stesso. Però quelli che sanno molto di calcio insegnano che il modulo è sì importante, però l'interpretazione dello stesso può cambiare completamente la gestione della partita.
Assolutamente, tu scrivi anche che questa sconfitta ridimensiona le ambizioni dei campioni d'Italia. Ovviamente siamo appena alla terza giornata, però effettivamente ci sono un po' di preoccupazioni. Soprattutto qual è l'aspetto che più ti preoccupa? Questa, diciamo, squadra sfilacciata della ripresa, spaccata in due in sostanza,
sì,
la difesa burrosa o anche qualche altra cosa, prego.
Allora, la difesa burrosa è qui, diciamo, c'è un dato di fatto. Comunque il Napoli non ha sostituito uno dei protagonisti dello scudetto, per cui è chiaro che Juan Jesus, Rachmani, e parlo dei due centrali, fanno il possibile e nelle loro capacità, però il vero leader della difesa in questo momento manca, e penso che mancherà almeno fino a gennaio, anzi non penso, così è. Ma non è questo, diciamo, che mi preoccupa di più. Mi preoccupa, cioè è tutta la fase difensiva che mi preoccupa, no? Si dice si difende in 11, si attacca in 11, però bisogna saper difendere in 11 e bisogna saper attaccare in 11. Io vedo che avendo cambiato un po' i compiti, soprattutto ai centrocampisti,
sì,
la squadra è un po' sbandata, cioè non sa bene quello che deve fare.
È vero, è sembrato un Napoli senza idee. Come spendi questa domenica, Monica? Ti rilassi un attimo? Stavi lavorando solo poco fa?
No, sto lavorando e continuerò a lavorare. Poi per fortuna, diciamo, ho un paio di giorni liberi da domani in poi, quindi niente, mi riposerò.
Hai notato una reazione del Maradona preoccupata o delusa?
No, sinceramente no. Ho visto Maradona che ha continuato a sostenere la squadra anche al fischio finale, almeno per quello che è sembrato a me, ma neanche nei commenti in strada. Cioè, alla fine, diciamo, è una sconfitta, quindi relativizziamola.
Certo.
Cioè, è vero che c'è preoccupazione perché siamo troppo abituati a vedere una macchina perfetta, e questa macchina sicuramente perfetta non è. Però aspettiamo un attimo, voglio dire, siamo agli inizi, la condizione non è eccellente. E poi ripeto, Garcia giustamente e legittimamente vuole dare la propria identità a questa squadra, e non è che dalla sera alla mattina però si riesce.
È vero. Grazie Monica, buon lavoro, un abbraccio.
Grazie a voi.
Ti leggiamo sul Corriere della Sera, capo servizio Corriere della Sera, moltissimi messaggi da parte vostra. Ora vi dico un'altra cosa, io ho sentito anche un po' di dichiarazioni, le abbiamo sentite ieri sera, di Garcia, che ha detto giustamente che la condizione fisica non è al massimo. Sicuramente quelli che sono entrati, purtroppo questa volta, come invece normalmente fanno, non hanno impresso un cambio di passo, ed anche che nessuno è stato all'altezza nel secondo tempo, dopo un primo tempo nel quale il Napoli purtroppo doveva chiuderlo con 2-3 gol, almeno 2, devo dire, non con quell'1-1 risicato. Tra l'altro la Lazio ha segnato sull'unico tiro in porta nel primo tempo. Nel secondo tempo un'altra partita proprio, la Lazio che ha spadroneggiato tatticamente, soprattutto Napoli confuso e sfilacciato. Però dicevo, un'autocritica da parte di Garcia ci voleva, secondo voi? Perché ha detto questo, ha detto quello, in modo molto sempre garbato e non accusatorio, per carità, però ha detto anche i ragazzi devono capire che quando non si può vincere non si deve neanche perdere, ma forse dipende anche dal manico. Ha detto, se fai quelle sostituzioni, mi faccio un interrogativo, non ci accuso, sia chiaro, fare le sostituzioni, fai un 4-2-4 con Lindstrom, Raspadori, Simeone, Osimhen tutti in campo, forse manca un po' di equilibrio alla squadra. E poi Elmas, che fine ha fatto? Perché non è stato utilizzato? Il primo cambio del Napoli dello scorso anno è diventato l'ultimo, o è solo un fatto di condizione? Insomma, tanti interrogativi che possiamo certamente porci, possiamo insieme con voi ragionarci, perché siamo appena alla terza giornata. Purtroppo c'è la pausa della nazionale, delle nazionali, che ci induce a fare tante riflessioni e non invece a verificare la reazione anche rabbiosa della squadra dopo questa sconfitta di ieri sera. L'XG, le aspettative da gol dicono che il Napoli meritava comunque il pareggio, anche i numeri delle tiri in porta, quindi siamo, diciamo, calmi, però è chiaro che un po' di preoccupazione c'è. Questo amico scrive: il Napoli è iniziato alla grande facendoci ben sperare, facendo un buon primo tempo, ma poi nella ripresa i reparti difesa e centrocampo erano troppo distaccati, subendo gli attacchi della Lazio. Bisogna solo stare più corti se si vuole fare un calcio propositivo. Uno sconto diretto si può anche perdere, non bisogna sbagliare assolutamente le partite più abbordabili, scrive l'amico Sanchez. E poi un paio di messaggi vocali, ascoltiamo questo amico per esempio cosa ci ha mandato.
Allora, salve a tutti.
Ciao,
sono Giuseppe.
Buongiorno.
Beh, non dobbiamo essere pessimisti, purtroppo c'è da attendere. Abbiamo perso un centrale difesa, uno dei più forti d'Europa, del campionato italiano sicuro. C'è un nuovo allenatore e tante altre cose. Quindi se abbiamo avuto fiducia ed elogiato De Laurentiis per il mercato l'anno scorso, eccetera, dobbiamo avere ancora fiducia adesso. Attendiamo, poi vediamo se è colpa di acquisti sbagliati, di un modulo non adatto a Napoli o di altre cose. Quindi sempre e solo per la maglia, forza Napoli.
Sicuramente il modulo è quello, il sistema di gioco, per meglio dire 4-3-3 è quello, forse interpretazione un po' diversa. Altro messaggio vocale e poi andiamo in pubblicità, andremo anche a Casa Fedele oggi, ragazzi.
Buongiorno.
Ciao.
Forza Napoli, viva Radio Marte, niente, a volo.
Grazie.
La fase più preoccupante del Napoli è stata quando al 70esimo, mi pare 80esimo, quando i difensori si sono fermati in area senza sapere cosa fare. Là mi sono veramente spaventato, ho detto qua le cose non stanno bene. Ci mancava tutto il centrocampo, bene che Sarri poi dopo ha usato tutta l'astuzia che ha bloccato Osimhen nel momento in cui ha tolto Kvaratskhelia, vabbè, cose che sapevo fare pure io. Però voglio dire, insomma, secondo tempo stranissimo, brutto, preoccupante. Mi auguro che una parentesi, perché comunque sia il cambio dell'allenatore è quello sempre più devastante. Forza Napoli e incrociamo le dita.
Grazie caro amico, effetti questa squadra che resta forte, perché dal primo tempo il Napoli avrebbe dovuto, ripeto, segnare più gol, aveva e ha fondamentalmente due incognite, il cambio Spalletti-Garcia e l'eredità di Kim. Purtroppo ieri sono viste entrambe le lacune, almeno dal mio punto di vista, con Napoli non equilibrato tatticamente e con la difesa complice tutta la manovra e non solo i difensori centrali. Certamente molto vulnerabile. Ne parliamo tra un po' con Enrico Fedeli, anche con Pasquale Tina, con i vostri messaggi che arrivano in tanti. Sì, vi ringrazio davvero per questa partecipazione anche di domenica con questo sole. 339-666-9990, diteci la vostra anche tramite messaggio vocale o scritto. A tra poco.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Eccoci tornati, tanti messaggi da parte vostra, vi ringrazio, siamo anche visibili sul canale 183 della TV come di consueto, sul sito radiomarte.it, sull'app di Radio Marte, scaricate ovviamente gratis, quindi per commentare insieme, siete o meno preoccupati? Intanto a casa Fedele cosa sta succedendo? Buongiorno direttore.
Ciao, buongiorno a tutti.
Si sta preparando il pranzo? Volendo un attimo sparigliare. Volendo sparigliare, nel senso cambiare un po' argomento, perché c'è un po' di preoccupazione, sì. Non so come la pensa lei.
Ma guarda, preoccupazione per chi era eccessivamente cieco, per chi sperava in certe cose, il calcio è fatto di una semplicità unica e deve essere fatto. La gente che fa questo mestiere e che non si lascia prendere dall'entusiasmo dei momenti o del momento. Io dalla partita di ieri, che mi auguro possa essere di insegnamento, sì. Non voglio parlare di quelle cose che tu ormai e te ci chiediamo. Io vado più con te oggi fuori che con mia moglie.
Mamma mia, anch'io comunque. Tra radio, TV, eccetera, ma comunque con piacere.
È un qualche cosa che già si prevedeva. Però la cosa che mi ha, come dire, meravigliato sono le dichiarazioni di Garcia. Che parla in un modo e agisce in un altro modo. E mi spiego. Prima dice: quando non si può vincere, non si deve perdere. E poi metto sei attaccante.
La stessa cosa che ho detto poco fa io, se non ci siamo sentiti, stavolta ci sentiamo anche in privato.
Non ci siamo sentiti.
Anche detto, direttore, poi ne parliamo più compiutamente anche nei prossimi giorni in radio, domani mattina, stasera in TV per chi ci vuole seguire sotto channel, però anche detto, i ragazzi devono capire che quando non si può vincere non si deve perdere. Ho capito, ma se tu fai sei attaccanti, quattro attaccanti, tutti centrali, ma
no, il problema
non c'è
era.
Equilibrio, non c'è equilibrio.
Poi ti dico, il Napoli è partita una grande, no?
Sì, quello sicuramente. Bene.
Stanno spaccando la partita con un Clara un po' egoista, ma immarcabile. Non so se mi sospira.
Sì.
Poi ho perso alla fine. Nel primo tempo mi chiamavano gli amici, facciamo il solito commento. E io ho detto, dai, Napoli sta dominando. Però io vedo troppi, come ti devo dire, buchi nel centrocampo. È chiaro? Ora, poi penso...
Soprattutto poi se non segni diventa complicato mantenere quel ritmo, no?
Garcia dice, io non gioco con un regista che deve essere il faro, perché se lo fermano... La squadra non gira, ha detto questo, no?
Sì, sì, sullo botto, allora. Sì, sì.
E Luis Alberto ieri, chi lo marcava?
Nessuno.
Punto primo. Punto secondo. Il Napoli è stato deludente nel secondo tempo. Allora, Garcia, secondo me, è dato in confusione. E la panchina non ha visto delle cose come non le vedeva Sarri. Perché poi ce l'ho anche per Sarri, no?
Garcia è stato confusionale, Napoli allo sbando, il titolo del pezzo di oggi su Roma che mi invito ad acquistare.
E ti spiego, se tu ti rendi conto che il Napoli, che la Lazio gioca in contropiede e hai una chissà che sta in condizioni pietose, mi segui?
Sì.
Ma perché non devi entrare un mediano? Se sto ragazzo, allora vuol dire che sti ragazzi che avete preso, perché se non gioca il mediano, come si chiama?
Caius,
se non gioca il difensore, sono passati due mesi, e poi dopo a 10 minuti alla fine entro uno che è arrivato l'altro ieri, qualcosa non guarda.
Poi la saluto, poi ci facciamo domani un focus ancora più importante qui in radio.
Una cosa,
Elmas che fine ha fatto? Ma perché non ha giocato Elmas?
Elmas mi pare, sai la Divina Commedia, quando la legge che era tutto il contrario,
legge del contrappasso
pare che si chiamasse,
sì, legge del contrappasso.
Bravo, allora giocava sempre con Spalletti, adesso non gioca mai.
Sì, diventa la prima scelta dopo gli 11, diventa l'ultima.
Volevo chiudere questa nostra breve incontro, poi ne parliamo stasera.
Sì.
Ti ricordi nel 2016, tu hai una memoria più fresca della mia, quando è entrato Mertens, era un centrocampista, abbiamo perso a Torino 1-0,
con
di Zaza.
Sì.
Cosa disse Sarri? Disse: io, se dovessi vedere una mia squadra che gioca in contropiede, andrei a lavorare in banca. Allora domanda, tutti nella vita l'intelligenza di credersi, caro Sarri, come vedi non esiste una verità assoluta,
perché io Lazio ha giocato difesa in contropiede,
ti ricordi?
Assolutamente. Allora la coerenza, Sarri, purtroppo non sa cosa sia.
È cambiata,
va bene,
caro Garcia, se hai bisogno di un paio di occhiali te li offro io dal mio amico Lama, perché in banchina ieri non mi sei piaciuto.
Va bene, spunti tanti, come al solito, direttore, buona domenica, buon pranzo, a casa?
Grazie,
a casa. Un abbraccio, poi tra un po' di messaggi, grazie Enrico Fedele, che troviamo domani mattina anche in Marte Sport Live, anzi in Forza Napoli sempre, credo, dalle 12 con i vostri, se volete, interventi. Sare da Vecchio Volpone, scrive questa amica, Mary, che saluto, ha ben sfruttato i nostri punti deboli, chiarissimi e vivissimi, poi non avrebbe mai mollato dopo due sconfitte, non mi voglio preoccupare ancora, siamo solo alla terza giornata, sempre Forza Napoli. Chiaro ragazzi, noi ci siamo abituati a un livello altissimo di gioco, ma anche di vittorie, perché come ho detto ieri, dopo 40 giornate il Napoli non è più primo, nel senso che è stato per 38 giornate su 38 l'anno scorso, una stagione memorabile, primo in classifica. Stavolta ancora per due giornate, viste le due vittorie consecutive contro Frosinone e Sassuolo, ha perso il primo posto dopo 40 partite. Con questo voglio dire che il Napoli ha abituato bene, si è abituato forse anche bene, che leggevo qualche commento di qualche collega, forse un po' presuntuoso, ha aperto troppo il campo, non inseguiva gli avversari nella ripresa. Effettivamente il Napoli, la ripresa sembrava, era spaccato in due, zero filtro a centrocampo per motivazioni fisiche, tattiche, sì, forse anche motivazionale, o per meglio dire di minore umiltà del previsto, ve lo chiedo anche a voi, insomma, perché così ne parliamo insieme. Buongiorno, solo tre gare per distruggere tutto quello che di buono ha creato Spalletti, se questa è il Napoli di Garcia allora Cassa ha ragione, saluti Antonio, che è disfattista, però mi rendo conto della preoccupazione, io già ho visto dei segnali con Frosinone e Sassuolo di una certa un certo cambiamento più radicale di quello che avevo previsto, francamente, io personalmente, in Garcia. Cioè Garcia, che è un allenatore preparato, ovviamente non è che stiamo parlando di un impreparato, è un allenatore che ha grande esperienza, pensavo fosse più un gestore di quel Napoli con qualche cambiamento che è dovuto, invece mi sembra che voglia mettere mano abbastanza rispetto al Napoli lo scorso anno. Va bene, vedremo, magari torna sui suoi passi, magari torna anche a un fraseggio più ricercato, a un Lobotka più centrale, a un maggiore possesso palla. Ieri c'è stato un possesso palla schiacciante rispetto al Lazio, però è efficace, cioè con un giro palla più veloce. Intanto saluto l'amico da Massimo da Polla, Forza Napoli, ci scrive anche con un piatto di pasta che sta cucinando, un messaggio vocale e poi andiamo dal prossimo ospite.
Ai ai ai, Dario, tonfo Napoli. Ieri la Lazio ha giocato un gran secondo tempo e ha meritato di vincere. Da Peppino 76 dobbiamo essere obiettivi.
Ciao Peppino, ciao, ma chi sta dicendo niente? Abbiamo detto no, stiamo parlando in chiave Napoli. La Lazio ha fatto una partita un po' come marzo, tatticamente perfetta, non scintillante, non sarriana, difesa e contropiede, però ha vinto alla fine con merito, anche per colpe del Napoli nella ripresa. E forse anche colpe del Napoli nel primo tempo, perché se non segni almeno due gol, se non tre, viste le occasioni che hai creato, è colpa tua, effettivamente. No, Pasquale, buongiorno, Pasquale Tina.
Sì, eccomi Dario, ciao, buongiorno.
E così, insomma, il Napoli ha fatto un po' di arachiri, poi ci sono i meriti della Lazio, sicuramente.
Il Napoli, secondo me, ha fatto molto arachiri.
Ecco.
Nel secondo tempo, perché è evidente, Dario, che secondo me bisogna trovare una sintesi tra quello che era il calcio dell'anno scorso e quello di quest'anno, un allenatore che legittimamente porta avanti le sue idee, però una squadra lunga, per sempre cercare la verticalizzazione, probabilmente avrebbe avuto bisogno di capacità di recupero di centrocampisti che non ha in rosa, o quantomeno insomma lo Botka e Zielinski vanno in difficoltà. Ieri è andato in difficoltà anche in chissà. E di sicuro avresti avuto bisogno di un difensore più veloce, quindi dobbiamo augurarci per il
Napoli. Se difendi a 58 metri di altezza,
che lo sia Nathan, però secondo me ieri anche con Kim avrebbe sofferto questo tipo di partita, perché quando ti entrano tutte le parti, poi obiettivamente è complicato. Sempre Rachmani ha fatto un bel primo tempo, il secondo tempo è andato in difficoltà. Se non hai la copertura, è evidente che tu vada in difficoltà. Quindi bisogna, secondo me, ripartire dal primo tempo e capire insomma come evitare queste imbarcate. Noi la sensazione di una squadra un po' più sfilacciata,
sì,
dico noi perché con te ne ho parlato, l'abbiamo avuto anche il primo tempo a Frosinone, quando il Napoli insomma ha concesso un po' troppo. Forse uno non è neanche abituato a vedere il Napoli che conceda così tanto, quindi c'è del lavoro da fare e l'allenatore dovrà farlo, mi sembra consapevole insomma delle difficoltà emerse ieri nel corso della partita. Adesso è chiaro che potrai lavorare a scartamento ridotto almeno per una settimana, perché il Napoli riprende martedì, non si allena martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, però mancheranno 15 giocatori. Mancano 15 giocatori allora, delle nazionali.
Le leggo tutti, così facciamo anche servizi. Okay. Ce l'ho. Allora, Meretti, Lorenzo, Poetano, Raspadori, con l'Italia.
Okay.
Poi Caiuste, Elmas, Lobotka, Lindstrom, Ostigard, Rachmani, Zielinski, Oliveira, Osimhen, Kvaratskhelia, Anghissa. Preoccupa forse più proprio Anghissa, che deve giocare in Camerun il 12 settembre, martedì 12.
Sì, sì.
E Osimhen invece gioca in Nigeria il 10 settembre, Oliveira il 12 settembre anche in Uruguay.
Alcuni giocatori credo che la nazionale possa fare bene, cioè nel senso
certo.
Quara deve mettere minuti, quindi è importante che giochi, che sia tornato in nazionale, e deve mettere Caiuste secondo me minuti, deve mettere lo stesso Lindstrom, deve mettere un po' di minuti, e alcuni giocatori per esempio anche sa, come dicevi tu, insomma sarebbe stato meglio che sfruttasse la sosta, però sappiamo quanto non sia possibile, perché con le soste del campionato in realtà poi i nazionali vanno in giro, devi mettere minuti, sperare insomma che non ci siano problemi fisici per i tuoi calciatori, ma questo vale sempre, anche perché poi da si riparte con una giovane di tre giorni, se c'è la trasferta di Genova contro il Genova che è una buona squadra, e poi comincia la Champions, e quindi diciamo che poi con il primo ciclo capiremo secondo me molto sul Napoli, se alcuni difetti sono stati come dire corretti, se magari cresce anche la condizione fisica, perché poi obiettivamente ieri il Napoli il secondo tempo dopo il gol della Lazio non ne aveva proprio più,
proprio sparito, e più. Forse i cambi hanno peggiorato la situazione tatticamente.
Ma guarda, io quello che non ho capito onestamente, allora i cambi non hanno dato nulla, è stato onesto Garcia ad ammetterlo, ma forse probabilmente se hai poca benzina magari un centrocampista si poteva inserire.
Ma Elmas e Caiuste, secondo me,
esatto. Elmas è vero che Quara non aveva i 90 minuti nelle gambe, però
ma io l'avrei
è difficile secondo me rinunciare a Quara.
Sono d'accordo con te.
l'altro due potevi metterlo magari ugualmente cambiando modulo a quel punto, però poi col senno di poi lo sai, queste sono situazioni, facile dirlo, di sicuro ieri uno tra Caius e Delmas magari poteva dare una mano, poteva dare una mano quando sono saltati tutti gli equilibri a centrocampo, quindi giusto, come dire, preoccuparsi dopo la partita di ieri, non è giusto allarmarsi perché vengono gli allarmismi eccessivi, considera insomma che dopo uno scudetto credo insomma che una lezione del genere possa servire anche dal punto di vista psicologico alla squadra, cioè magari c'è una frase che tu Garcia che secondo me è importante, cioè quando capisci di non poterla vincere la partita devi vedere di non poterla perdere, perché il vero problema è che al di là del perdere la partita, che una sconfitta ci sta, rientra nell'ordine delle idee quando si gioca a calcio, e che tu sei proprio sparito dal campo,
sì, è vero.
E hai rischiato l'imbarcata non la puoi rischiare alla terza giornata,
no.
I due gol erano tutti due in fuorigioco, ma ne avevi presi altri due insomma, quindi la Lazio arrivava davanti a Meretto
facilmente,
quindi preoccupazione sì,
però io penso che ripeto, poi dobbiamo andare in pubblicità rapidamente, questa frase giusta di Garcia credo debba dirla anche allo specchio, cioè anche lui deve capire quando non può vincere, non può, deve perdere, quindi gli equilibri vanno ristabiliti anche con sostituzioni o con accorgimenti tattici che non ci sono stati, almeno per quanto riguarda.
Il problema è ieri è stato che probabilmente se non avessi preso subito quel gol avresti interpretato la ripresa diversamente, perché noi avevi comunque, cioè non è,
no ma infatti è chiaro.
È chiaro che però poi nella ricerca del pareggio a tutti i costi hai rischiato di prendere altri 2-3 gol, e questo non deve capitare. È chiaro insomma che l'analisi è corretta come dicevi tu, non solo rivolta alla squadra ma anche rivolta all'allenatore. È chiaro che questo ibrido in questo momento tra il vecchio gioco di possesso e di manovra e la ricerca della verticalizzazione crea insomma, sta creando dei problemi. Anche lo stesso Osimhen ieri di fatto non ha toccato un pallone, non è chiaramente colpa sua perché è stato servito poco e male, però magari quando ingolfi troppo davanti c'ha pochi spazi anche lui, un aspetto che secondo me
oltre alla Lazio non li concedeva diciamo. Va bene Pasquale, devo andare in pubblicità e siamo in ritardissimo, grazie, martedì la ripresa 15 nazionali, un abbraccio a Pasquale Tina, un abbraccio forte, pubblicità, poi torniamo con Peppi Anicelli, con Tullio Morello e tanti altri, moltissimi i vostri messaggi, continuate a scriverci al 339 666 9990.
Marte Spotlight. Marte Spotlight.
I vostri messaggi sempre in diretta con Marte Sport la domenica, vi parla Dario Sarnataro col mitico DJ Gigi Soriani in regia, analogie con lo 0-4 col Milan. Tatticamente forse sì, nel senso che il Napoli contro il Milan crollò, no? Anche con il Milan che tirò 5 volte segnando 4 reti, anche ieri la Lazio ha tirato 5-6 volte segnando 4 gol, 2 annullati. Quindi cinismo totale dell'avversario, ma anche perizia tattica migliore dell'avversario contro il Napoli. Burroso, troppo spaccato in due, troppo lungo e anche troppo vulnerabile dal punto di vista difensivo. Concetto interessante che il nostro Pasquale Tina ha messo in evidenza e sul quale voglio interpellare il prossimo ospite, che è di casa qui a Radio Marte, ogni sabato conduce Marte Sport Show, è l'ibrido del Napoli di Spalletti che era, il Napoli di Garcia che vuole diventare, è uscita la cosa di ieri, e così anche Peppe Anicelli, buongiorno.
Beh sì, in effetti intanto domenica a tutti i nostri radiotelespettatori, il Napoli è stato un po' a duble fase, nel primo tempo molto bene, squadra voglio dire in pieno controllo, squadra che ha mostrato anche delle fasi di gioco apprezzabili, poi inspiegabile crollo dal 55esimo in poi, la rete della Lazio ha mandato un po' in tilt il Napoli, che pure avrebbe avuto il tempo di recuperare, l'ha evidenziato anche Garcia nella sua conferenza stampa post gara. Ma cosa che mi ha preoccupato è stata proprio questa, che a un certo punto si è spenta completamente la luce, eppure il Napoli aveva tutte le risorse e tutto il tempo per recuperarla la gara, ha rischiato addirittura l'imbarcata. Se a me avessero detto, anche a te Dario credo, alle 24, cioè un minuto prima che il Napoli scendesse, che avrebbe rischiato l'imbarcata, ci avrei detto amici miei voi siete fatti completamente, insomma
nulla
lasciava presagire un crollo del genere.
Forse al di là del discorso tattico, le incongruenze, gli equilibri della forma fisica, proprio perché Garcia lo ha detto chiaramente, il Napoli non era al 100%, devo dire che fare quel primo tempo con quel tipo di intensità, sapendo che non sei al 100%, forse è stato un eccesso di sicurezza. Non so, te lo chiedo.
Sì. Oppure bisognava affondare i colpi. A me ha colpito
sì, certo, se non segni, è chiaro.
Mi ha colpito molto la cosa che è successa nei secondi di recupero della prima frazione di gioco. Diciamo che palleggia bene, gira palla al limite dell'area. C'è tutto il Sam, manca 20 secondi alla fine del primo tempo. Ha una bella palla, lui è sul lato di sinistra. Per stare a tempo di controllare.
Sì. Ti sentiamo un poco male, Beppe, scusami, ti sentiamo un poco male, c'è qualche problema nel collegamento?
No, dicevo, adesso spero mi sentiate meglio adesso.
Sì.
Sì, dicevo, c'è una cosa che mi ha molto colpito negativamente, Anghissà praticamente che a 20 secondi dalla fine del primo tempo è in una buona posizione per calciare dal limite e rinuncia al calcio e su di un compagno quando ormai era finito il primo tempo. A quel punto tenta il tiro, ecco, certo. Anche questo mancato approccio in termini di cattiveria sottoporta poteva, insomma, secondo me spiegare, può spiegare la debacle di ieri. Detto ciò, con tutte le negatività, il Napoli nel finale ha due occasioni addirittura per pareggiarle, addirittura per vincere la partita, quindi attenzione, calma e gesso. La squadra, cioè io resto convinto che il Napoli sia la prima candidata allo scudetto anche in questa stagione, però bisogna un po' lavorare soprattutto a centro.
È vero,
c'è stato ieri sia stato più dolenti.
È vero, caro Peppe, grazie per il tuo intervento, un abbraccio, ci sentiamo in settimana, ovviamente
ci
ogni sabato,
martedì
Sport Show 12:14 con la conduzione di Peppe Anicelli. I vostri messaggi vocali, tra un po' altri due grandi tifosi del Napoli, anche molto competenti, oltre che due grandi menti, eccellenze napoletane. Prima c'è un messaggio vocale da ascoltare insieme, però.
Ciao caro, buongiorno e sempre Forza Napoli.
Ciao caro.
Ma lo vogliamo ribadire che Juan Jesus vicino a Rachmani non c'entra nulla.
Ma questo abbiamo detto in qualche modo, che chiaramente senza Kim ci aspettavamo un difensore più pronto. A questo punto Nathan esce fuori dopo la pausa, iniziamo un attimino a preoccuparci in questo senso. Come sta vivendo questa domenica serena per il tempo? Bellissimo sole, serena perché stiamo tutti abbastanza bene, per carità, però da tifoso immagino ferito. Tullio Morello, grande magistrato, buongiorno Tullio. Tullio?
Eccomi qua, buongiorno Dario.
Come stai?
Buongiorno a tutti.
Ferito, deluso, preoccupato?
Deluso e preoccupato, ferito no, perché insomma le ferite sono altre, però
giusto.
Deluso e preoccupato, speriamo di reagire e di vedere il Napoli che eravamo abituati a vedere l'anno scorso.
C'è un po' di perplessità, ne parlavamo in qualche modo in privato, perché io mi aspettavo, al di là poi del discorso fisico, tattico, dei meriti della Lazio, degli errori tecnici in difesa e soprattutto anche in attacco, mi aspettavo un Garcia che in particolare all'inizio andasse un po', no, sulla scia del Napoli di Spalletti, invece si vede poco del Napoli di Spalletti, o sbaglio?
Non si vede nulla, devo dire la verità, perché insomma vedo un Napoli pieno di lanci lunghi che insomma Spalletti detestava, tanto che sostituiva il giocatore appena faceva un lancio lungo, e il lancio lungo deve essere una situazione che si usa in emergenza, ma non la regola per una squadra come il Napoli, che è abituata a palleggiare, a dei giocatori con le caratteristiche dei palleggiatori, insomma, anche che il lancio lungo ti espone continuamente a fare più azioni agli avversari, soprattutto quando sono giocatori forti come i centrali della Lazio, che di testa le prendono loro, o sei bravo a prendere le seconde palle, ma in questo il centrocampo del Napoli non ha queste caratteristiche, oppure concedi alla Lazio più azioni di quante ne dovresti concedere.
Sì, con poi un paio di interrogativi anche sui cambi, no? Perché io mi aspettavo almeno Elmas, se non Cajuste, visto che Anghissa non ne aveva più, Lobot andava un po' fuori i giri e la Lazio soprattutto andava senza problemi, no? Tra Guendouzi e soprattutto Luis Alberto non aveva nessun tipo di opposizione il centrocampo laziale, al di là della spaccatura tattica. Invece Elmas è rimasto in panchina, ti ha sorpreso questa cosa?
Sì, abbastanza, sinceramente il centrocampo era in difficoltà e andava un po' aiutato, insomma, invece abbiamo visto attaccanti, ma insomma, è la storia del calcio che ci insegna che quando
metti tanti attaccanti, alla fine finisci con produrre meno azioni e tiri la palla avanti a come viene, sperando che succeda un miracolo, ma di azioni non ne produci più.
L'ultima te la faccio, perché tra un po' sentiremo anche Bruno Siciliano, un'altra grande mente napoletana, eccellenza napoletana.
Un caro saluto a Bruno.
Però Tullio, visto che tu sei un grande tifoso, oltre che un magistrato di livello eccezionale, un vanto per Napoli,
buono,
è la verità, però insomma mi affido anche alla passione poi Tullio Morello. Un dato positivo per chiudere questo collegamento con un sorriso, ecco, con un sollievo anche.
Il dato positivo è che abbiamo quello scudetto stupendo stampato sul petto e deve illuminare i giocatori anche quando qualche volta giocano fuori posizione oppure hanno meno energie di quelle che ci vorrebbero, perché magari in questo momento c'è stata una preparazione fisica importante e quindi si sta scontando anche questo dato sicuramente. Però il lato positivo è quello scudetto che continueremo a vedere per tante altre partite. Speriamo di poter stampare di nuovo anche
Dirlo oggi sembra, dirlo ieri prima della presentazione, sì magari, però l'impresa, dirlo oggi sembra un'impossibilità, invece manteniamo un equilibrio, il Napoli resta forte ma deve migliorare, questo è chiaro. Grazie Tullio, buona domenica.
Grazie Dario, un saluto a tutti. Grazie.
Un abbraccio a Tullio Morello, magistrato del CSM. Tantissimi messaggi che arrivano, sentiamo quest'altro messaggio vocale di questo amico.
Ciao, Salvatore da Trieste.
Ciao Salvatore. Sento dalla voce.
Vedere un Napoli, specialmente il secondo tempo, come ha giocato, si comincia a far pensare che sarà un anno difficile. Mi auguro di no, ma ho visto delle cose che non si vedevano da un po' di anni. Comunque sempre forza Napoli e speriamo col Genova ci riprendiamo.
Beh, sicuramente Napoli si ferma per le nazionali, tante volte l'abbiamo detto, riprenderà sabato 16 settembre contro il Genoa, appunto in trasferta. Tra l'altro dobbiamo ricordare che la giornata di oggi si conclude con altre partite in chiave Napoli interessanti: Inter-Fiorentina 18:30, Torino-Genoa 18:30, Empoli-Juventus e Lecce-Salernitana alle 20:45. Che vuol dire? Vuol dire che il Napoli può trovarsi, se dovesse la Juventus vincere o anche il Lecce, a scendere ancora di posizioni, oltre all'Inter che può agganciare il Milan in testa alla classifica. Però insomma, dopo tre giornate ci fa un po' male, ma è assolutamente relativa come situazione. Tra un po' il professor Bruno Siciliano, che mi sembra aver letto nei commenti che ci scambiamo anche di notte dopo le partite eccetera, invece il positivo, che vede il bicchiere mezzo pieno o comunque insomma è sempre positivo, è di grande passionalità oltre che essere un'eccellenza. Ne parliamo tra un pochissimo con lui. Questo amico scrive: si giudica la difesa in modo negativo, ma una buona difesa è composta dalla compattezza dei reparti. Ieri il centrocampo era distante, lasciando spazi enormi nel buon palleggio della Lazio. Spero che Lobotka torni al centrocampo in fase di impostazione, perché in queste prime partite lo vedo retrocesso a fare regista di difesa in fase di impostazione. Rimaniamo compatti e pensiamo che è stata solo una partita, no, forza Napoli, giuro da Reggio Emilia, ma sono d'accordo con te. Tra l'altro abbiamo detto poco fa che le distanze, il squilibrio, la spaccatura in due del Napoli ha inciso ovviamente anche sulla tenuta difensiva. Ne parliamo tra pochissimo, un po' di pubblicità e poi torniamo ancora in diretta.
Marte Spotlight. Marte Spotlight.
Questa puntata di Marte Sport Radio della domenica, la prima della nuova stagione 23-24, non potevo non chiuderla con un afflato di ottimismo, oltre che con una passione sincera, fortissima, di un'eccellenza della nostra nazione, direi, non solo della Campania di Napoli, perché è un luminare di robotica, ma è anche un grandissimo tifoso. Bruno Siciliano, buongiorno professore. Professore? Ho esagerato nella presentazione, evidentemente, forse. Vabbè, ascoltiamo questo messaggio vocale nel frattempo, se Gigi mi dà l'ok.
Buongiorno, sono Fulvio da Padova. A mio parere il problema è nella conduzione della squadra. L'anno scorso con Spalletti abbiamo visto come un allenatore che sa bene di calcio può riuscire a incidere, perché al di là della, diciamo, della forza e della capacità di ogni calciatore, c'è stato dietro un uomo che li ha saputi valorizzare. Io non credo che Garcia abbia queste capacità. A almeno la fase iniziale, in queste prime partite mi sembra tutto molto confuso. Ho paura che De Laurentiis questa volta abbia toppato. Sarebbe veramente qualcosa di molto molto negativo, perché sostituire un allenatore sappiamo che cosa comporta. Spero che non sia così e comunque sempre forza Napoli.
Come ti chiami, amico? Però quando mandate il messaggio vocale presentatevi anche, abbiamo fatto delle critiche anche a Garcia oggi, però poi dobbiamo anche dire che l'anno scorso il Napoli, ricordate, inizio buono, poi due pareggi consecutivi con Lecce e Fiorentina e poi il grande slancio, quindi bisogna essere sempre equilibrati pur essendo preoccupati. Ecco, io capisco che tu abbia paura di che il Napoli non abbia indovinato l'eredità, non abbia indovinato la scelta sul nuovo allenatore, però ne parliamo, dicevo, con un afflato positivo, un'eccellenza assoluta dell'Italia, un grande tifoso del Napoli, Bruno Siciliano. Professore, buongiorno.
Ciao Dario, buongiorno. Prima era caduta la linea.
Ho capito, ho capito. Buongiorno.
Ma
grazie per essere con noi.
Chi parlava prima di me, che ascoltavo?
Un tifoso che mi ha mandato un messaggio vocale.
Ah, ok, perfetto.
Che ne pensa, caro Bruno? Insomma, c'è un po' di preoccupazione perché siamo abituati troppo bene. Chiaro, ci sono anche un po' di cose che non, un po' storte, sono andate ieri.
Sì, in effetti, diciamo, è stato, come dire, una combinazione di circostanze, nel senso che il Napoli visto nei primi 25 minuti è un Napoli che ha aggredito la partita come aveva fatto lo Sassuolo, e con un po' di determinazione in più, soprattutto nel tirare nei momenti risolutivi, poteva avere anche un vantaggio, diciamo, di un paio di gol. Io ho ricevuto un messaggio dopo 25 minuti da un amico tifoso laziale, Roberto Burioni, il virologo, che cambiamo così, ha detto: ci state massacrando. Messaggio inviato alle 21:11, praticamente 2-3 minuti prima della prima uscita
ha cacciato la testa fuori dal sacco a Lazio sul gol,
esatto. E niente, insomma, sicuramente c'è, cioè, forse, diciamo, come dire, la fase critica sono i movimenti della difesa in armonia col centrocampo. Ecco, questo probabilmente si era già visto nelle due partite precedenti, e c'è qualcosa da, diciamo, da rivedere. È chiaro che ogni allenatore voglia cercare di proporre le sue idee e i suoi movimenti, così, ma in effetti io ho visto, rispetto al passato, uno scollamento tra l'uscita della difesa e la riproposizione di gioco, forse con qualche elemento così fuori posto, insomma. Tra l'altro, dopo un primo tempo discreto, io non ho mai visto, diciamo, Anguissa praticamente camminare in campo nel secondo tempo. E onestamente non ho capito il perché non puntare sulla fisicità di un Elmas, che l'anno scorso era veramente il 12° giocatore.
Appunto, questo non dico che è un caso, però è un interrogativo. Elmas dal primo cambio è diventato l'ultimo, è diventato possibile.
Esattamente. Questo mi ha, tra l'altro, credo che abbia fatto 4 e non 5 cambi. Insomma, ho visto un pochettino di confusione, anche dovuta forse dalla rabbia e dal fatto di non essere riusciti a chiudere la partita come era nelle corde del Napoli. In fondo, noi abbiamo segnato col gol più stupido, diciamo, in maniera
infatti.
Abbiamo mancato delle occasioni, come dire, rilevanti. Io credo che, ecco, insomma, ovviamente amalgamare, non è solo un discorso di uomini, perché in effetti ieri c'erano i 10 undicesimi di coloro che hanno sempre giocato, no? con dell'anno precedente, e addossare solo la colpa al fatto che ci sia un Juan Jesus al posto di Kim, secondo me è ingrato, sia per quello che poi Kim è stato, ovviamente, ma anche per lo stesso Juan Jesus, che è un ottimo giocatore e può supplire. Però probabilmente pensare di andare avanti un'intera stagione, una lunga stagione, con 3 competizioni, forse con Juan Jesus intoccabile titolare, io spero che lo stesso Ostigar e soprattutto Nathan possano
provare. Sì, andare una mano loro diventa complicato, andare avanti così.
Ma forse, sai, col senno di poi si poteva puntare anche ad avere un quinto di difesa piuttosto che un Lindstrom, pur con la partenza di Lozano, visto che comunque c'è un Elmas che è abbastanza un jolly. Però queste sono scelte che ha fatto la società, sicuramente d'accordo con l'allenatore. Quindi ora noi dobbiamo continuare a essere fiduciosi, aspettare. D'altra parte, tutti quanti hanno, come dire, elogiato la Lazio, però insomma i tifosi laziali erano arrabbiati per aver fatto zero punti nelle prime due partite, peraltro immeritatamente. E chiaramente le situazioni psicologiche, nel secondo tempo mi è sembrato di rivedere lo 0-4 del Milan.
Infatti qualcuno l'ha scritto, devo dire, analogia con lo 0-4 col Milan. Però professore, c'è qualcosa al di là di tutti questi aspetti negativi in cui siamo di cui siamo perplessi o anche preoccupati o per cui siamo preoccupati, c'è qualcosa invece che salva nettamente di questa partita per chiudere con una positività? Ecco, questo è il concetto.
Sì, no, secondo me, ecco, insomma, cioè nel momento in cui, cioè noi abbiamo fior fior di giocatori, perché, come dire, Osimhen, Kvara, Zielinski e le altre squadre non ce l'hanno, quindi cioè bisogna puntare sul loro talento. E tra l'altro nel primo tempo la fascia destra dà molte garanzie, e dalla prima di Frosinone che, diciamo, la sovrapposizione, per questo secondo me Garcia sta insistendo con Politano e Lozano. Politano e Di Lorenzo hanno fatto tre partite eccellenti, cioè l'asse destra funziona. A sinistra probabilmente è da migliorare, evidentemente lui non vede Mario Rui, forse per un fatto di fisicità, però insomma Olivera ha delle responsabilità su quel, diciamo, soprattutto sì, sul primo gol insieme a Anguissa, e lo stesso Rachmani che si blocca di Lorenzo e non va a chiudere la diagonale visto che Zambo stava dietro. Insomma, certo, lasciare un giocatore del calibro di Luis Alberto solo in area piccola,
sì,
portiere è un delitto. Cioè, è un lusso che una squadra competitiva come il Napoli non si può...
No, perché ho sentito, no, professore, dici, ma Meretta lì poteva essere attivo così con la ragazzi, ma stava solo Luis Alberto, ma com'è possibile?
No, insomma, è tiro da sotto, insomma, cioè voglio dire, non... forse qualche responsabilità, se ce l'ha più forse sul secondo gol che sul primo, perché è un tiro da sinistra che arriva con la difesa schierata e chiaramente può calciare solo lì, probabilmente là...
Passato anche sotto le gambe di Rachmani,
esatto,
forse quello l'ha messo.
È passato sotto le gambe, insomma, però ecco, insomma,
poteva essere più reattivo, sì.
Alla fine il calcio è anche questo, nel senso che se alla fine Lindstrom non spara alle stelle, tu la partita, onestamente, tenuto conto del bilancio della partita, e chiaramente cioè, qualcuno dice vabbè, due gol annullati così, però i gol annullati fanno parte del gioco.
Certo.
Tenendo conto che le occasioni di tutto era una partita da pareggio, io ero convinto che il Napoli non vincesse, purtroppo temevo questa partita, perché la situazione psicologica di una Lazio che comunque è forte nei primi 11, il fatto che stesse a zero punti, temevo questa partita. Sarebbe stato più giusto un pareggio, però ora insomma ripartiamo, abbiamo tre trasferte consecutive, io ci sarò in tutte e tre, spero di continuare a essere l'amuleto del...
Assolutamente, diciamo, no, contatteremo...
Genoa, Braga e Bologna, sto già organizzando, e quindi insomma in qualche modo dobbiamo guardare. Io non posso credere che siamo diventati tutti brocchi o semplicemente l'assenza di un calciatore, così, visto che comunque gli altri innesti anche a centrocampo, Caius si è mosso bene, non deve trovare ancora le tempistiche, sono sicuro che potrà dare fisicità al centrocampo, e lo stesso Lindstrom dobbiamo aspettarlo, insomma, visto che è stato preso in fondo, è stato preso con il consenso e la convinzione da parte dello staff, della società e dell'allenatore, quindi per il momento dobbiamo solo rimboccarsi le maniche, dare fiducia, insomma, in qualche modo possiamo tranquillamente puntare a entrare nella zona Champions e a fare un buon percorso in Champions. Abbiamo delle belle sfide, quella con Real Madrid e con lo stesso Union Berlino, sono belle anche da un punto di vista proprio di spettacolarità, perché giocheremo in due grossi stadi, perché l'Union giocherà comunque nello stadio olimpico dell'Erta, e quindi insomma in qualche modo sono vetrine importanti per il Napoli, e sono convinto che il Napoli poi si vada di nuovo, come dire, a rendere coeso intorno a quello spogliatoio che aveva molto funzionato. Ovviamente nessuno può negare che finché non ci sarà nero su bianco dei due o tre contratti che bisogna rinnovare, c'è sempre quest'alea che può creare un potenziale malumore per la
sperequazione
degli ingaggi. Però questo dobbiamo capire, se la società e il team manager e lo stesso Garcia riusciranno a entrare nella mentalità dei giocatori come ci è riuscito Luciano Spalletti, ecco, insomma, quindi
è vero.
Secondo me io ho visto anche un calo proprio di mentalità, perché non posso, ho visto dei passaggi sbagliati nel secondo tempo, nell'ultima mezz'ora, veramente
banale. molto banalmente,
esatto,
è vero,
esatto, ma insomma io resto fiducioso, la rosa è sicuramente competitiva, il Milan è quello che forse, almeno nelle prime tre partite, ha espresso il gioco più convincente, però anche lì devono integrare una rosa di qualità, e quindi se l'impianto del Napoli ci sta, ecco, insomma, secondo me, diciamo, Garcia, al di là delle sue convinzioni, delle sue innovazioni, dovrebbe parlare con i giocatori. E non ci dimentichiamo che lo stesso Sarri, talebano, poi dopo i vari Caglione e compagni parlarono con l'allenatore.
E guardi, noi possiamo giocare a 4-3-1-2 o a 4-3, infatti torniamo un po' indietro, potrebbero dire, aspetta, vedremo, caro professore, grazie sempre per la partecipazione, un caro abbraccio e alla prossima.
Sempre un piacere, forza Napoli, sempre, comunque e dovunque.
Quello sicuro. Grazie a professor Bruno Siciliano, siamo in chiusura, complimenti all'Italia del basket, che dopo 25 anni va ai quarti finalmente del mondiale, ha battuto Porto Rico, grandi Melli e Tonut, insomma grande Pozzecco anche come coach, ne parleremo anche questo domani se volete, e intanto un po' di musica, ci rilassiamo salutando Gigi Soriani e tutti voi per la partecipazione e tanti messaggi che avete mandato, c'è anche Intrus Regia, ci rilassiamo, torniamo diciamo a essere sorridenti con la musica di Mixed by Harry. Da parte mia, Dario Sarnataro, mi resta che augurarvi buona domenica e buon pranzo. Ciao a tutti.
Marte Spotlight.